Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Sabato 16 dicembre 2006, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Ben trovati da Fabio Colagrande in studio, in console c'è Massimo Guerrini, in regia ci sono Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio.
In tante famiglie, seguendo una bella e consolidata tradizione, subito dopo la festa dell'Immacolata si inizia ad allestire il presepe, quasi per rivivere insieme a Maria quei giorni pieni di trepidazione che precedettero la nascita di Gesù. Costruire il presepe in casa può rivelarsi un modo semplice ma efficace di presentare la fede per trasmetterla ai propri figli. Il presepe ci aiuta a contemplare il mistero dell'amore di Dio che si è rivelato nella povertà e nella semplicità della grotta di Betlemme. Con queste parole, nella terza domenica d'Avvento dello scorso anno, era l'11 dicembre del 2005, Benedetto XVI aveva sottolineato il valore del presepio come strumento di fede. Anche domani, nel corso dell'Angelus, l'incontro domenicale di preghiera con i fedeli, il Papa benedirà i bambinelli dei presepi di parrocchi e oratori romani, scuole e famiglie. Oggi vi proponiamo due testimonianze sul presepio napoletano. Presepe o presepio, infatti le derivazioni dal latino sono presepe presepis oppure presepium presepi, greppia, mangiatoia, in seguito per traslato la stalla, la grotta. Il presepio napoletano dunque è stato fonte di approfondimenti culturali, è stato e continua a essere studiato dal punto di vista storico, ma rimane anche un'attività artigianale, anche un'attività artistica. Queste due testimonianze che vi proponiamo oggi dimostrano la profondità culturale, spesso anche spirituale, che sta dietro tutto questo. Cominciamo con quella di Anna Aschettino Buoninconti, un'insegnante napoletana che assieme al marito ha fondato ormai decenni fa la sezione partenopea dell'Associazione Amici del Presepio e che da sempre si occupa di promuovere e divulgare la storia dell'arte presepiale. Abbiamo chiesto alla professoressa Aschettino Buoninconti innanzitutto di riassumere per noi l'evoluzione cronologica del presepio e di spiegarci la distinzione tra quello artistico e quello popolare.
Le origini storiche del presepe come rappresentazione della natività risalgono anche al protocristianesimo, perché dagli scavi effettuati nelle catacombe si sono trovati sulle tombe rappresentazioni della nascita del bambinello come promessa della redenzione.
Quali sono i presepi più antichi ancora conservati?
Per quanto alla vetustà del presepe, io credo che lei parli del presepe artistico. Il presepe artistico è un fenomeno ristretto a pochissime città o regioni d'Italia. La Campania, la Sicilia e un po' la Puglia, come presepe artistico che si sviluppa dopo Greccio, dopo nel Natale del 1223 San Francesco organizzò una messa per il Natale nella località di Greccio e in questa capanna nella quale aveva fatto portare della paglia un bue e l'asinello, celebrò la messa e comparve all'improvviso il Gesù bambino. La capanna si riempì di luce e accorsero, secondo tradizioni, i fioretti eccetera, comparve una grande luce che attirò tutti i valligiani, punto. Ripeto, il presepe si distingue in due categorie, quello artistico del quale le ho fatto appena un cenno, quello popolare che si fa con pastori, io li chiamo pastori perché il termine è rimasto alle creazioni plastiche, in genere di terracotta ma spessissimo di legno, che sono fiorite un po' dovunque. La rappresentazione, diciamo, assolutamente religiosa, dettata da motivi religiosi e dalla tradizione, un po' in tutte le città d'Italia, dove non si creava, non si fabbricava il pastore, torello, questo oggetto plastico, lo si acquistava, arrivava comunque. Quindi presepe popolare è eminentemente religioso, mentre quello artistico dal Settecento in poi a Napoli è caratterizzato da un grande laicismo, più per sfarzo, per lusso, vede che veniva fatto nelle famiglie reali e nelle famiglie ricche che spesso volevano fare sfoggio dei loro presepi.
Questo di cui parlava è il cosiddetto presepio cortese?
Perfettamente, da Custis, dalla corte. Dal presepe cortese che nacque ai primissimi del Settecento, si ha notizia che Filippo V di Francia, nominato re di Spagna per la guerra di successione spagnola con la morte di Carlo II nel 1700, passando per Napoli abbia avuto regalato, si racconta, ma è vero, testimoniato da testimonianze scritte ci sono, ebbe in dono una scarabattola, che sarebbe una teca, una scarabattola nella quale c'era una natività vestita. La testimonianza che è nato già l'idea del presepe con pastori abbigliati. Si parla del presepe di Carlo III. In realtà Carlo III, senza togliergli alcun merito in tutti i campi, ma Carlo III favorì quello che già era il gusto della nobiltà, ma lo incrementò da par suo e come re. Il presepe cortese splendette per tutto il Settecento e arrivò fino all'Unità d'Italia. Perché prima di tutto per la rivoluzione francese ci fu una crisi economica e la nobiltà napoletana non rimase indenne. Le famiglie nobili che capivano e apprezzavano il presepe cominciarono a venderlo e il patrimonio artistico cominciò a disperdersi. Nel frattempo nasce la borghesia, prende forza la borghesia che in base ai propri agi voleva scimmiottare questo gusto che però non gli era proprio e quindi dalla parte il patrimonio artistico di questi presepi si disperse tra rivenditori anche di poco scrupolo che vede vendettero molto a un tedesco, ci sta il museo di Monaco di Baviera che è ricco molto dei presepi che lì stanno esposti a Monaco di Baviera, sono bellissimi. Poi la borghesia incominciò a farselo e si passò al pastore di terracotta, quindi il presepe si imbarbarì, cominciò a connotarsi meglio di sentimento religioso e si adeguò anche agli appartamenti. Nello scorrere del secolo, dal 1860-70-80 fino alla metà del 50, il presepe si è dovuto adeguare anche agli spazi abitativi della famiglia che lo faceva e quindi ha ridotto sempre le sue dimensioni e la dimensione logicamente dei pastorelli.
Signora Anna, a questo proposito, oggi sì, a Napoli e in Italia in genere, cosa resta di questa passione per il presepio? Cosa ha pensato lei quando ha letto sui giornali nei giorni scorsi che alcuni grandi magazzini non vendono più i presepi di plastica, quelli fatti in serie?
Dipende anche dal momento religioso, politico, sociale che attraversiamo e soprattutto è diventato un fenomeno che ricorre nella vita frenetica e dispendiosa che si fa oggi. Si va tutto a comprare ai supermercati, hanno notato che può anche non incontrare. Poi ci sono quelli di plastica che a Napoli sono abborriti. La famiglia lo fa il presepino. Il presepino sotto l'albero, io lo interpreto come, mi voglia scusare, una decadenza dei tempi, decadenza, l'allontanamento da una fede sentita e da una fede praticata. Può anche esistere il sentimento religioso, ma non viene approfondito.
Signora Anna, insieme al suo marito, lei ha dedicato circa 20 anni allo studio, alla promozione e alla salvaguardia della tradizione del presepio a Napoli. Per quale motivo?
Sentimento religioso, però le devo dire con grande onestà, amore del presepe, per il presepe artistico, approfondimento delle sue radici, del suo svolgimento, del suo divenire, del suo diffondersi e del suo decadere. Oggi fiorisce quest'arte del presepe, del pastore vestito, della scenografia importante, ma è tutta relativa a quelli che se lo possono concedere perché è molto costoso. La molla è stata l'amore per Napoli, che veniva così disprezzata perché non praticava il presepe come lo praticavano nelle altre città d'Italia nelle quali era nata, si era diffusa questa associazione Amici del Presepio. È il fatto di vedere che parlavano di Napoli, commerciavano di statuette più o meno orribili e scenografie più o meno arbitrarie, ma proprio Napoli non aveva sentito il bisogno di darsi da fare per affermare la sua superiorità.
Lei che augurio fa per questo Natale a Napoli e a tutti gli italiani?
Ecco, io ho 81 anni, quindi lei può immaginare che rimanga almeno qualche cosa della tradizione religiosa del presepe, alla quale siamo avvinghiati e che deve essere la nostra difesa in questi tempi non grigi ma neri, antracite proprio, che stiamo attraversando e che noi speriamo si modifichino nel tempo in senso contrario. Il decadimento anche di Napoli è causato dall'ignoranza e dalle forze che si diffondono malignamente come un cancro.
Si è chiuso con una nota negativa, di riflessione un po' pessimistica, questo bel excursus storico della professoressa Anna Schettino Buoninconti, che ringraziamo molto per essere stata nostra ospite. A questo punto noi parliamo invece della simbologia del presepio con Italo Sarcone, insegnante di latino e greco e da sempre cultore di storia e simbologia del presepio napoletano, anche artigiano come figlio d'arte, collaboratore del sito internet www.presepenapoletano.it.
Devo premettere innanzitutto che sono cattolico, per tradizione mio padre faceva le statue per le chiese, ma a 60 anni, dopo la ricerca di una vita, lo sono ormai per convinzione. Quindi sono convinto innanzitutto che il Natale è veramente il compleanno di Gesù bambino, e fare il presepe significa innanzitutto preparare la dimora per Gesù bambino, come quando si prepara la stanza per la festa a colui di cui viene il compleanno. Mio padre, quando lavorava, mi mostrava le sue operazioni, che erano operazioni manuali, meticolose, accurate, precise, a volte veramente molto delicate, ma erano anche operazioni spirituali di cui mio padre mi spiegava tutto il significato. Nei miei studi ho incontrato spesso la mitologia, l'alchimia, tutte materie e discipline di questo genere che poi concorrevano a farmi capire diversi simboli. E tutto concorreva a spiegarmi ancora meglio il significato del presepe.
A questo proposito, professor Sarcone, all'interno di questa rappresentazione plastica della Natività, che è il presepio, in realtà ci sono diversi gruppi di personaggi. Può dirci qualcosa a questo proposito?
Innanzitutto il presepe prende spunto dal Vangelo, quindi ci sono i tre momenti fondamentali, cioè il rifiuto degli albergatori ad accogliere la Sacra Coppia. Non c'era per loro posto nell'albergo, dice il Vangelo. Quindi poi la nascita, nella tradizione settentrionale in genere è la capanna, nella nostra meridionale per vari motivi è la grotta, e poi c'è l'annuncio degli angeli ai pastori. Ma poiché il presepe è qualcosa che coinvolge veramente molto lo spirito, l'attività dell'uomo, ecco che in questo, nel presepe, concorrono anche tradizioni che non sono proprio canoniche dei Vangeli, nei Vangeli canonici, ma come una specie di grande fiume riceve veramente molti affluenti. Non vorrei parlare di paganità, di paganesimo, perché sarebbe un po' sminuire tutte quelle intuizioni che i nostri predecessori hanno avuto prima della nascita di Cristo. È come se Gesù con la sua nascita inverasse un po' tutti quei motivi nei quali si esprimono le intuizioni che del divino hanno avuto anche i cosiddetti pagani.
Dietro i personaggi del presepio ci sono delle simbologie precise, vuole farci qualche esempio?
Sì, ovviamente noi stiamo parlando del presepe popolare napoletano, c'è quel tipo di presepe che una volta tutte le famiglie facevano con pochissima spesa e con le statuette di terracotta. Non erano spesso molto raffinate queste statuette, però avevano la loro forza emotiva anche molto più delle raffinatissime e artistiche rappresentazioni del presepe colto. Ora, sul presepe popolare napoletano noi troviamo sempre ripetute una serie di personaggi. C'è un personaggio iniziale, il Benino, è quello che dorme. Nella mia interpretazione, che però non ne esclude altre ovviamente, il Benino è il personaggio che dorme, diciamo, in un certo senso coglie in una visione tutto il mistero che poi porta alla nascita del bambino. Ci sono altri personaggi, il pescatore, il cacciatore e la lavandaia, che costituiscono una vera e propria terna, alludendo al mistero vita, morte e quindi anche alla necessità della purificazione. La lavandaia è anche la levatrice che si trova per esempio in molte raffigurazioni, non solo del Medioevo, della nascita o della Madonna o del bambino Gesù. Ci sono poi altri personaggi come la zingara, che in genere è collegata accanto ad un pozzo, la zingara che con il bambino è un altro simbolo anche della Vergine Maria, che invece è tutta bianca. Non per niente poi nell'area non solo meridionale ma un po' dappertutto si sviluppa anche il culto delle Madonne nere, cioè per esempio la Madonna di Montevergine, la Madonna dell'Arco. Poi vi sono naturalmente i tre magi che nella nostra tradizione napoletana devono essere sui cavalli e non sui dromedari o sui cammelli, tre cavalli di tre colori diversi, bianco, rosso e nero, con probabile allusione alle tre fasi del giorno. Il fondamentale è nella taverna la figura del cuoco, che allude un po' a quello che è l'avversario di Dio, cioè il demonio, il diavolo, che pure però finisce con l'essere, per così dire, necessario in una visione in cui l'uomo deve essere stimolato a fare il bene anche dalla continua tentazione. Non per niente nel presepe napoletano c'è sempre il gruppo di coloro che mangiano, e come se appunto il diavolo tentasse di sviare dal mistero centrale dell'incarnazione mediante l'esposizione di tutto quel ben di Dio che poi i napoletani non sempre avevano.
Per chiudere, professore, qual è secondo lei oggi la cultura del presepio in Italia e qual è il rapporto che gli italiani hanno con questo tipo di attività, con questo tipo di artigianato, ma che è anche un strumento di fede?
Sì, credo che per buona parte sia diventata una sorta, usiamo questa parola che non mi piace molto, una sorta di hobby. Cioè si fa il presepe anche e soprattutto per mostrarlo agli altri. E qui diciamo in certo senso che la sfida per noi, non solo cristiani, ma anche noi che crediamo nel presepe come la rappresentazione di una nascita eterna, quindi è una sfida che lanciamo, perché finché noi facciamo il presepe significa che siamo felici che nascono i bimbi, e questo significa che l'uomo non si è stancato della speranza, ma che Dio non si è stancato dell'uomo.
E un suo commento circa le notizie che sono circolate negli ultimi giorni, circa il fatto che nei grandi magazzini il presepio non fosse più in vendita, perché non era più, come dire, in cima alle preferenze degli italiani.
È appunto una sfida che lanciamo, ma soprattutto raccomandiamo una cosa: il presepe non va comprato, il presepe va fatto con le proprie mani, perché mentre lo si fa si esprime non solo la propria creatività, ma anche la propria fede in qualcosa che deve ritornare. Cioè è il mito della rinascita eterna, che per noi è una certezza.
Può essere anche un'occasione per ritrovare le tradizioni familiari, recuperando il presepe di famiglia?
Questo senz'altro. Il presepe non si fa da soli, il presepe si fa insieme ai figli, si fa insieme ai nipoti, insieme a tutti quelli che vengono, e ci si raduna intorno al presepe. E il presepe napoletano è la maniera migliore che lo conferma, perché non è soltanto qualcosa che si mette lì, il presepe napoletano va vissuto, cioè c'è proprio una ritualità del presepe. Davanti al presepe si fa fare la novena agli zambognari, quando è il 6 si tolgono le statuette dei magi dai cavalli e si pongono davanti alla grotta, quando è la sera o in una delle date tradizionali per smantellare il presepe, ecco, questi personaggi vengono tolti. È un rito che si fa assieme a tutti quanti gli altri.
Grazie anche a Italo Sarcone, esperto, cultore di storia e di simbologia del presepio, grazie anche al sito www.presepenapoletano.it. Noi ringraziamo anche l'altra nostra ospite di oggi, la professoressa Anna Aschettino Buoninconti. Abbiamo, attraverso queste due testimonianze, approfondito la storia e la simbologia del presepio napoletano. Io, per chiudere questa trasmissione, saluto Massimo Guerini, che è stato in console. In regia c'erano Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio. Ancora buon proseguimento d'ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta, da Fabio Colagrande.